Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Sono felicissima di essere di nuovo qui su Radio Wombat e appunto di riprendere questo programma che è rimasto silenzioso per tantissimi mesi. E perdonatemi, ora cerco di essere un po' più puntuale. E siete su A Bassa Voce. A Bassa Voce va in onda in streaming su radiowombat.net, ma anche sulle onde medie, cioè su la M, per intenderci, selezionando 1359. Allora, mi sono riproposta di riprendere un'idea che ho avuto tanto tempo fa e che poi non ho mai portato avanti, cioè di leggere qualche brano di mitologia. Volevo partire dalla mitologia assire-babilonese, in particolare con l'epopea di Gilgamesh, che era questo eroe mezzo divino, mezzo umano, diciamo così un semidio in qualche modo, che era talmente famoso che nel terzo millennio avanti Cristo si iniziano a raccontare delle storie su di lui, delle storie che poi però vengono raccolte piano piano e messe insieme probabilmente da un omero babilonese o sumero o assiro, non sappiamo chi, e gli ha dato un'organicità, un'unicità e ha creato una vera e propria opera, quindi un'epopea, quindi una mitologia di queste zone del Medio Oriente antico. E chi era Gilgamesh? In realtà non era proprio una brava persona, devo dire che insomma leggendo appare in tutta la sua mascolinità patriarcale e misogina, e vedremo benissimo il motivo per cui dico questo. Evidentemente in Sumeriland funzionava così. Comunque i suoi genitori erano due personaggi dal nome un po' particolare, Lugalbanda e Rimat Ninsun, e lui veniva chiamato anche il signore di Uruk. E non sappiamo quindi se lui fosse veramente esistito o meno, fatto sta che insomma è talmente famoso, talmente importante e tutto sommato fa piuttosto ridere questa mitologia che rileggendola ho pensato che vi potesse far piacere. Vi ricordo che questo è un programma per la buonanotte, quindi vi deve accompagnare nelle braccia di Morfeo o comunque insomma vi deve rilassare, perciò se vi annoiate e vi addormentate in realtà lo scopo è raggiunto, non vi preoccupate. Bene, allora inizierei subito con la lettura. Le avventure di Gilgamesh. C'era una volta, nella città di Erech, un essere grande e terribile che aveva nome Gilgamesh. Per due terzi egli era divino e solo per un terzo era umano. Era il più potente guerriero di tutto l'Oriente. Nessuno poteva uguagliarlo nel combattimento, nessuno poteva vincerlo con la lancia. L'intera popolazione di Erech era dominata dal suo potere e dalla sua forza. Egli governava gli abitanti con mano di ferro, prendendo tutti i giovani al suo servizio e facendo sua ogni donna che desiderava. Alla fine, gli abitanti di Erech, non potendo più oltre sopportare le sue sopraffazioni, implorarono aiuto dal cielo. Il Signore del Cielo intese la loro preghiera e chiamò la dea Aruru, quella stessa dea che nei tempi antichi aveva plasmato l'uomo dall'argilla. «Vai», disse il Signore del Cielo, «e plasma dall'argilla un essere che abbia la stessa forza di questo tiranno, affinché lo combatta e lo vinca, e liberi la popolazione di Erech dal suo dominio». Udite tali parole, la dea si inumidì le mani e, presa dell'argilla dal suolo, la impastò, dandole la forma di una mostruosa creatura, alla quale impose il nome di Enkidu. Fiero e violento era Enkidu, come il dio della battaglia, e l'intero suo corpo era coperto di pelo. Aveva trecce lunghe come quelle di una donna e andava vestito di pelli. Trascorreva le giornate vagando per la campagna insieme con gli animali e come questi si nutriva di erbe selvatiche e si dissetava all'acqua dei ruscelli. Ma nessuno ancora ad Erech sapeva della sua esistenza. Un giorno un cacciatore che era andato a posare delle trappole scorse la strana creatura che accanto alle mandrie si dissetava a una sorgente. Al solo vederla il cacciatore impallidì dallo spavento. Con il volto teso e contratto e con il cuore in tumulto si precipitò verso casa terrorizzato, gridando di paura. Il giorno seguente il cacciatore ritornò nei campi per continuare il suo lavoro e trovò che tutte le fosse che aveva scavato erano state nuovamente riempite di terra e tutti i lacci che aveva teso erano stati strappati. Ed ecco che lì c'era lo stesso Enkidu, intento a liberare gli animali caduti nelle trappole. Al terzo giorno l'incidente si ripeté ancora. Allora il cacciatore andò a domandar consiglio a suo padre e questi gli suggerì di andare ad Erech e di riferire il fatto a Gilgamesh. Quando Gilgamesh udì quanto era accaduto e apprese l'esistenza della selvaggia creatura che ostacolava i lavori dei suoi sudditi, ordinò al cacciatore di trovare una ragazza di strada e di condurla seco al luogo ove le mandrie andavano ad abbeverarsi. Quando Enkidu fosse giunto sul posto in cerca di acqua, la ragazza avrebbe dovuto spogliarsi delle sue vesti e sedurlo con le sue grazie. Non appena egli le si fosse avvicinato per stringerla a sé, gli animali avrebbero compreso che Enkidu non apparteneva alla loro razza e lo avrebbero immediatamente abbandonato. Così sarebbe stato forzatamente spinto nel mondo degli uomini e sarebbe stato costretto a rinunciare alle sue abitudini selvagge. Il cacciatore fece quanto gli era stato ordinato e, dopo un viaggio di 3 giorni, giunse con la ragazza al luogo nel quale le mandrie andavano ad abbeverarsi. Per 2 giorni essi attesero. Al 3° giorno la strana creatura selvaggia venne con le mandrie in cerca di acqua. Non appena la ragazza lo scorse, gli si rivelò in tutte le sue grazie. Il mostro, incantato e rapito, l'attirò a sé e la strinse in un abbraccio appassionato. Per una settimana intera egli si accompagnò a lei, fino a quando, stanco di lei, si accinse a raggiungere nuovamente le mandrie. Macelli e gazzelle non lo riconobbero più per uno dei loro e al suo avvicinarsi si spaventarono e rapidi si diedero alla fuga. Enkidu tentò di inseguirli, ma durante la corsa sentì le gambe mancargli e le membra intorpidirsi e d'improvviso comprese di non essere più un animale, ma di essere divenuto un uomo. Stanco e senza fiato, tornò dalla ragazza, ma ormai l'essere che sedeva ai piedi della donna era mutato e la guardava fisso negli occhi, intento a ogni sua parola. Dopo poco la ragazza si volse verso di lui. «Enkidu», disse dolcemente, «sei divenuto bello come un dio. Perché vuoi continuare a errare in compagnia degli animali? Su via, vieni con me, che io ti condurrò a Erech, la grande città degli uomini. Io ti condurrò al tempio sfavillante, dove il dio e la dea seggono sul loro trono. È lì, appunto, che Gilgamesh infuria come un toro, tenendo tutti gli abitanti sotto il suo ferreo dominio». A tali parole Enkidu fu preso da una grande gioia. Ormai, infatti, non era più come una bestia selvaggia e desiderava la compagnia degli uomini. «Guidami», egli disse, «alla città di Erech, al tempio sfavillante del dio e della dea. In quanto a Gilgamesh e al suo crudele dominio, io muterò ben presto questo stato di cose. Io lo provocherò e lo sfiderò e gli mostrerò una volta per tutte che i giovanotti campagnoli non sono degli imbecilli». Era la vigilia dell'anno nuovo quando raggiunsero la città. I festeggiamenti erano al culmine e il momento era giunto in cui il re doveva dirigersi al tempio per rappresentarvi la parte dello sposo che si unisce in sacro matrimonio con la dea. Le strade erano addobbate di allegri festoni e ovunque le grida dei giovani festanti salivano nell'aria, impedendo il sonno ai più anziani. Improvvisamente, al di sopra del fragore e del chiasso, si udì un suono di tintinnanti cembali e la debole eco di flauti lontani. Il suono si faceva sempre più forte e più vicino, fino a quando, infine, la grande processione apparve a una svolta della strada. Gilgamesh ne era la figura centrale. La processione si aprì un passaggio lungo la strada nel cortile del tempio, poi si fermò e Gilgamesh si fece avanti. Ma, proprio mentre era sul punto di entrare nel tempio, un movimento improvviso si fece nella folla e poco dopo Enkidu fu visto ergersi dinanzi alla porta scintillante, lanciando la sua sfida e sbarrando il passaggio col piede. La folla arretrò stupita, ma al suo stupore si accompagnava un segreto senso di sollievo. «Ora finalmente», sussurrava ciascuno al suo vicino, «Gilgamesh ha trovato un avversario degno di lui. Guardate, costui è il suo stesso ritratto, forse un poco più basso, ma forte ugualmente, poiché ha succhiato il latte degli animali selvaggi. Finalmente vedremo delle novità, Erek. Gilgamesh, tuttavia, non provò nessuna sorpresa. Infatti, già in sogno gli era stato rivelato quanto stava maturando. Aveva sognato di trovarsi sotto alle stelle, quando improvvisamente dal cielo cadeva sopra di lui un grosso macigno che egli non riusciva a rimuovere. E poi aveva sognato che una gigantesca, misteriosa ascia veniva improvvisamente scagliata nel centro della città e nessuno sapeva d'onde venisse. Gilgamesh aveva riferito tali sogni alla madre ed essa gli aveva spiegato come questi presagissero la venuta di un uomo potente, al quale egli non avrebbe potuto resistere, ma che passato qualche tempo sarebbe divenuto il suo migliore e più intimo amico. Gilgamesh avanzò dunque verso il suo avversario e dopo pochi istanti eccoli entrambi avvinghiati nella lotta, impetuosi e selvaggi come tori. Alla fine Gilgamesh si abbatté al suolo e comprese di aver trovato il suo degno avversario. Ma Enkidu era altrettanto generoso quanto forte, comprese subito che il suo avversario non era soltanto un millantatore o un tiranno, come gli si era voluto far credere, ma che era un valoroso e fiero guerriero, il quale aveva coraggiosamente accettato la sua sfida, senza indietreggiare di fronte al combattimento. «Gilgamesh», egli disse, «mi hai dato chiara prova di essere stato generato da una dea. Il cielo stesso ti ha posto sul trono. Non sarò dunque più tuo nemico. Stringiamo piuttosto un patto di amicizia». E rialzatolo da terra lo abbracciò. Il re Gilgamesh era amante delle avventure e mai si ritirava di fronte a un pericolo. Un giorno propose a Enkidu di recarsi insieme sulle montagne e come atto di coraggio di abbattere uno dei cedri della sacra foresta degli dèi. «Questa impresa non è facile», rispose l'amico, «perché la foresta è difesa da un mostro potente e terribile che risponde al nome di Umbaba. Spesso, al tempo in cui vivevo in compagnia degli animali, osservavo le sue azioni. La sua voce è simile a un turbine di vento e il suo alito è pestilenza». «Vergogna», replicò Gilgamesh, «un guerriero del tuo coraggio avrebbe forse timore della battaglia. Solo gli dèi possono sfuggire alla morte, e come potrai tu guardare in viso i tuoi figli quando ti chiederanno che cosa facesti il giorno in cui cadde Gilgamesh?» Allora Enkidu si lasciò convincere. Dopo aver approntato le armi e le asce necessarie, Gilgamesh si recò dagli anziani della città per informarli del suo piano. Essi lo misero in guardia contro i pericoli dell'impresa, ma Gilgamesh non volle ascoltarli e subito si rivolse al dio del sole per implorarne l'aiuto. Tuttavia, il dio del sole si mostrò riluttante ad assisterlo nell'impresa. Allora Gilgamesh si rivolse a sua madre, la divina regina Ninsun, e la pregò di intervenire in suo favore. Ma anch'essa, quando apprese il progetto del figlio, fu presa dallo spavento. Indossò la veste più preziosa, si mise in capo la corona e si recò sul tetto del tempio, da dove si rivolse al dio del sole. «Dio del sole», essa disse, «tu sei il dio della giustizia. Perché allora mi hai permesso di partorire un figlio così ardimentoso e fiero? Oh, caro dio del sole, egli si è ora fitto in capo di viaggiare per giorni e giorni e di battere strade lunghe e perigliose, al solo scopo di sfidare a battaglia il mostro Umbaba. Ti prego, sorveglialo giorno e notte e restituiscimelo sano e salvo». Quando il dio del sole vide le lacrime di Ninsun, la compassione intenerì il suo cuore ed egli promise di aiutare gli eroi. Allora la dea scese dal tetto del tempio e impose a Enkidu il sacro segno che tutti i suoi devoti dovevano portare. D'ora in avanti, essa disse, tu entrerai nel novero dei miei fedeli. Vai dunque senza timore e conduci Gilgamesh sulla montagna. Quando gli anziani della città videro che Enkidu portava il sacro segno, desistettero dal loro primo atteggiamento e diedero la loro benedizione a Gilgamesh. Poiché Enkidu è ora un fedele della dea, essi dissero, noi affidiamo con fiducia il nostro re alla sua protezione. Ansiosi ed entusiasti, i due valorosi si misero dunque in viaggio, coprendo in soli 3 giorni una distanza che avrebbe richiesto una marcia di 6 settimane. Alla fine giunsero a una folta foresta, al margine della quale era un'immensa porta. Enkidu la schiuse e dallo spiraglio guardò nell'interno. «Su via, affrettiamoci!» sussurrò, facendo cenno al compagno. «Possiamo coglierlo di sorpresa! Infatti, ogni qualvolta un baba esce e va in giro, si avvolge in ben 7 strati di vesti differenti. In questo momento, invece, se ne sta seduto coperto solo dalla camicia. Lo possiamo sorprendere prima che esca. Ma mentre Enkidu stava ancora parlando, la grande porta girò sui cardini e si richiuse di colpo, schiacciandogli la mano. Per 12 giorni Enkidu giacque, gemendo dal dolore e implorando il compagno di recedere dalla folle impresa, ma Gilgamesh rifiutò di prestare ascolto alle sue parole. «Siamo forse così deboli e imbelli», egli gridò, «da arrenderci alle prime avversità? Abbiamo fatto un lungo viaggio, dobbiamo forse tornarcene indietro sconfitti? Quale onta! Vedrai, le tue ferite guariranno presto, e se non possiamo sfidare il mostro nella sua tana, lo aspetteremo nel folto della foresta». Così essi andarono nella foresta e infine raggiunsero proprio il Monte dei Cedri, quel monte alto e maestoso sulla vetta del quale gli dei sogliono radunarsi a concilio. Stanchi del lungo viaggio, gli eroi si distesero all'ombra degli alberi e ben presto si addormentarono, ma nel cuore della notte Gilgamesh si svegliò di soprassalto. «Mi hai forse svegliato tu?» chiese al compagno. «Perché se non sei stato tu, deve essere stata la forza del mio sogno. Infatti, ho sognato che una montagna ruzzolava sopra di me, quando ad un tratto appariva dinanzi ai miei occhi l'uomo più bello del mondo, che mi tirava fuori da sotto i macigni e mi rialzava in piedi». «Amico», rispose Enkidu, «il tuo sogno è un presagio, perché la montagna che ti è apparsa è il mostro Umbaba. Ormai è chiaro che seppure egli piomberà su di noi, noi ne usciremo salvi e vittoriosi». Poi si voltarono sul fianco e una volta ancora si addormentarono. Ma questa volta fu Enkidu che si svegliò di soprassalto. «Mi hai forse svegliato tu?» chiese al compagno. «Perché se non sei stato tu, deve essere stata la forza del mio sogno. Infatti ho sognato che il cielo rumoreggiava e la terra era scossa da un sussulto e il giorno diventava buio e cadevano le tenebre e la folgore fiammeggiava e il fuoco saliva divampando e scendeva la morte e poi d'un tratto la luce impallidì, il fuoco si spense e le scintille che erano cadute divennero cenere». Gilgamesh comprese benissimo che il sogno presagiva sventura per il suo amico. Lo esortò a non arrendersi e subito entrambi si levarono in piedi e si addentrarono nella foresta. Allora Gilgamesh prese la sua ascia e abbatté uno dei sacri cedri. L'albero cadde a terra con un forte schianto ed ecco un baba precipitarsi fuori dalla sua dimora, ringhiando e imprecando. Il mostro aveva una faccia feroce e terribile e un occhio nel mezzo col quale poteva tramutare in pietra chiunque fissasse. Mentre, attraversando impetuosamente la folta foresta, si andava sempre più avvicinando e lo scricchiolio e lo spezzarsi dei rami annunciava il suo approssimarsi, Gilgamesh per la prima volta ebbe veramente paura. Ma il dio del sole si sovvenne della sua promessa e lo chiamò dal cielo, ordinandogli di affrontare il combattimento senza tema. E proprio quando le fronde degli alberi si divisero e la faccia terribile del mostro si abbassò sugli eroi, il dio del sole scatenò da tutte le parti del cielo venti potenti e infuocati che soffiarono contro l'occhio del mostro fino ad accecarlo e a impedirgli di avanzare o di retrocedere. Allora, mentre il mostro brancolava impotente, Gilgamesh ed Enkidu gli piombarono addosso fino a quando egli fu costretto a implorare mercè. Ma gli eroi non vogliono accordargliela. Sguainarono le spade e staccarono la mostruosa testa dal corpo gigantesco. Allora Gilgamesh si deterse dalla fronte la polvere della battaglia e scosse i suoi capelli arruffati, indossò gli abiti regali e si pose in capo la corona. Così splendente egli appariva per bellezza e per valore, che neppure una dea avrebbe resistito al suo fascino. Ed ecco la stessa signora Ishtar apparire subitamente al suo fianco.
Am I out of time?
Ed ecco la stessa signora Ishtar apparire subitamente al suo fianco. «Gilgamesh», essa disse, «vieni e sii il mio amante. Ti donerò un cocchio d'oro incrostato di gemme e le mule che lo traineranno saranno veloci come il vento. Tu entrerai nella nostra dimora profumata dalla fragranza dei cedri. La soglia e lo scalino baceranno il tuo piede. Re e principi si inchineranno dinanzi a te e ti porteranno come tributo i prodotti della terra. Le tue pecore partoriranno gemelli, i cavalli aggiogati ai tuoi cocchi saranno impareggiabili destrieri e i tuoi buoi non avranno eguali». Ma Gilgamesh rimase impassibile. «Signora», egli rispose, «tu mi prometti ricchezze e tesori, ma assai di più mi domanderesti in cambio. Il cibo e le vesti dei quali avresti bisogno sarebbero quelli che si addicono a una dea. La tua dimora dovrebbe essere simile a quella di una regina e i tuoi abiti dovrebbero essere dei più preziosi tessuti. Perché dovrei io darti tutto ciò? Tu non sei che una porta sconnessa, un palazzo vacillante, un turbante che non arriva a coprire il capo, una pece che sporca la mano, una bottiglia che fa acqua, una scarpa che stringe. Hai forse mai tenuto fede a un amante? Sei mai stata leale e sincera? Quando eri fanciulla c'era Tammuz. Ma che cosa gli è accaduto? Ogni anno gli uomini ne lamentano il destino. Chi viene da te, ornato delle sue penne come un pavone, ne torna con le ali tarpate. Chi viene da te, forte come un leone, tu lo prendi 7 volte in trappola nella fossa. chi viene da te, focoso come un destriero nella battaglia, tu lo trascini per miglia e miglia a colpi di frusta e di speroni, e poi lo disseti con acqua fangosa. Chi viene da te come un pastore che protegge il suo gregge, tu lo tramuti in lupo feroce, ululante, malmenato dai suoi compagni e morso dai suoi stessi cani. Ti rammenti il giardiniere di tuo padre? Che cosa accadde a lui? Ogni giorno egli ti donava ceste di frutta e ogni giorno apparecchiava la tua tavola. Ma quando respinse le tue offerte di amore, tu lo prendesti in trappola, come un ragno impigliato in una goccia che non può più muoversi. Certamente faresti lo stesso con me. Quando Ishtar udì queste parole, fu presa da una grande ira e di corsa tornò in cielo dai suoi genitori a lamentarsi degli insulti con i quali l'eroe l'aveva ferita. Ma il suo divino padre non volle intervenire nella contesa e le disse francamente che aveva ricevuto quel che si meritava. Allora Ishtar ricorse alle minacce. «Padre!» ella gridò. «Voglio che tu mandi contro quest'uomo quel potente toro divino, il cui galoppo è foriero di tempeste e terremoti. Se ti rifiuti, abbatterò le porte dell'inferno e metterò in libertà i morti, così che risuscitino e soverchino i vivi». «Va bene», rispose infine il padre, «ma rammentati che ogni qualvolta il toro scende dal cielo, ciò significa una carestia di 7 anni in terra. Hai provveduto a questo? Hai raccolto scorte di cibo e di foraggio sufficienti per gli uomini e gli animali?» «Ho già pensato a tutto», disse la dea. «Vi sono scorte di cibo e di foraggio sufficienti per gli uomini e per gli animali». Così il toro fu mandato giù dal cielo e si scagliò direttamente contro gli eroi. Ma mentre li assaliva, soffiando e sbuffando sui loro volti, spazzando e sferzando ogni cosa con la sua coda possente, Enkidu lo afferrò per le corna e gli immerse la spada nella cervice. Poi i due eroi gli estrassero il cuore e lo offersero al dio del sole. Nel frattempo Ishtar passeggiava nervosamente sui baluardi di Erech, osservando la lotta che si svolgeva nella vallata sottostante. Quando vide che il toro divino era stato sconfitto, saltò sui merli, lanciando un urlo acuto. «La sciagura cada sul capo di Gilgamesh!» gridò, «il quale ha osato disprezzare me e abbattere il toro divino!» A tali parole Enkidu, desideroso di mostrarle la parte da lui avuta nella vittoria, strappò i lombi del toro e li gettò in faccia alla dea. «Se soltanto potessi mettere le mani addosso a te!» gridò Enkidu, «e fare a te quel che ho fatto al toro! Se potessi strapparti i visceri, appenderli accanto a quelli del toro!» Ishtar era ora pienamente sconfitta. Tutto ciò che poteva fare era di dare una decorosa sepoltura al toro, come si addiceva a una creatura divina. Ma neppure questo le fu concesso, perché i due eroi ne presero subito la carcassa e la portarono in trionfo a Erech. Così la dea, in compagnia delle sue ancelle, irrorava ridicolmente di lacrime i lombi del divino animale, mentre Gilgamesh e il suo compagno si dirigevano baldanzosi verso la città, mostrando con orgoglio la prova della loro prodezza e raccogliendo il plauso della popolazione. Ma gli dèi non si fanno beffare e chi semina vento raccoglie tempesta. Una notte Enkidu ebbe uno strano sogno. Sognò che gli dèi erano seduti a concilio per decidere chi, tra lui e Gilgamesh, dovesse essere considerato maggiormente colpevole per l'uccisione di Umbaba e del toro divino. Secondo quanto avevano stabilito, il più colpevole dei due doveva venir punito con la morte. Il dibattito fu lungo e violento. Alla fine, mentre non avevano ancora preso alcuna decisione, Anu, padre degli dèi, propose una via d'uscita. «Secondo me», egli disse, «il maggior responsabile è Gilgamesh. Infatti, non soltanto egli ha ucciso il mostro, ma ha anche abbattuto il sacro cedro». Non appena però il dio Anu ebbe pronunciato queste parole, scoppiò un vero pandemonio e gli dèi ben presto si trovarono ai ferri corti e cominciarono a ingiuriarsi reciprocamente. «Gilgamesh», urlò il dio dei venti, «è Enkidu il vero responsabile, poiché fu lui a guidarlo nel viaggio». «Ah, è così?» ruggì il dio del sole, girandosi bruscamente verso di lui. «Che diritto hai tu di parlare? Sei tu che hai spinto i venti in volta a Umbaba. E tu allora?» ritorse l'altro, tremante di rabbia. «E tu? Non fosse stato per te, nessuno dei due avrebbe compiuto tali misfatti. Tu li hai incitati e tu hai continuato ad assisterli nelle loro imprese». Continuarono a discutere e ad adirarsi fieramente, accalorandosi sempre di più e gridando sempre più forte. Ma prima che fossero venuti a una decisione finale, Enkidu si destò. Ormai Enkidu era convinto di essere destinato a morire, ma quando narrò il suo sogno a Gilgamesh, parve a questi che la punizione spettasse realmente a lui. «Caro amico», disse, mentre le lacrime gli solcavano il volto, Forse gli dèi si immaginano che uccidendo te lascerebbero libero me? Oh no, mio caro amico, io trascorrerei le mie giornate seduto come un mendicante sulla soglia della morte, attendendo che la porta si apra per poter entrare e vedere il tuo volto. Il resto della notte Enkidu lo trascorse sveglio nel suo letto, girandosi e agitandosi, e mentre vegliava gli pareva che tutta la sua vita passasse dinanzi ai suoi occhi. Ricordò i giorni sereni di un tempo, quando andava errando con le mandrie delle montagne, e poi si rammentò del cacciatore che lo aveva trovato e della ragazza che lo aveva lusingato e attirato nel mondo degli uomini. Ricordò anche l'avventura nella foresta dei cedri e come la porta si fosse richiusa sulle sue mani, infliggendogli la prima e l'unica ferita della sua vita, e maledì amaramente il cacciatore, la ragazza e la porta. Infine, i primi raggi del sole mattutino penetrarono nella stanza, cercando di fugare le ombre sulla parete opposta. Enkidu, pareva dicessero i raggi del sole, la tua vita tra gli uomini non è stata tutta oscurità, e quelli che tu maledici furono raggi di luce. Non fosse stato per il cacciatore e la ragazza, ancora oggi tu ti nutriresti di erba e dormiresti sui freddi prati. Ora invece mangi la mensa del re e ti corichi in un letto principesco. Non fosse stato per il cacciatore e la ragazza, non avresti mai incontrato Gilgamesh, né avresti conosciuto il più fedele amico della tua vita. Allora Enkidu comprese che il dio del sole gli aveva parlato e non maledisse più il cacciatore e la ragazza, ma anzi su di essi invocò ogni sorta di benedizioni. Poche notti dopo Enkidu ebbe un secondo sogno. Questa volta pareva che un grande clamore si levasse nel cielo e sulla terra e una strana, orribile creatura, con il volto di leone, le ali e gli artigli di aquila, scendesse non si sa da dove e lo rapisse. Improvvisamente, anche sulle sue braccia, spuntavano penne ed egli assumeva il medesimo aspetto della mostruosa creatura che lo aveva assalito. Allora Enkidu comprese che era morto e che una delle arpie infernali lo spingeva sulla strada che non ha ritorno. Infine raggiungeva la casa delle tenebre, dove abitavano le ombre dei morti. Ed ecco, tutti i grandi uomini della terra lo circondavano. Re, nobili e sacerdoti sedevano ammassati come orridi demoni, coperti di ali, simili a quelle degli uccelli, e in luogo delle prelibate vivande di cui usavano cibarsi un tempo, mangiavano ora polvere e terriccio. E lì, su di un altro trono, sedeva la regina dell'inferno in persona, e presso a lei era accovacciata la sua fedele ancella, che leggeva in una tavoletta la vita di ciascun'anima che passava nell'oscurità. Quando si destò, Enkidu narrò il suo sogno al compagno, ed ora entrambi seppero per certo quale dei due era destinato a morire. Per 9 giorni Enkidu languì nel suo letto, perdendo le forze di minuto in minuto, mentre Gilgamesh, prostrato dal dolore, vegliava accanto a lui. «Enkidu», gridava Gilgamesh nella sua angoscia, «sei stato per me la scure che avevo al fianco, l'arco che tenevo nelle mani, il pugnale che portavo alla cintura, la mia corazza, la mia veste, la più grande delle mie delizie. Con te vicino osai affrontare qualsiasi rischio e sopportare ogni avversità. Osai scalare le montagne e cacciare le fiere selvagge. Con te vicino ho vinto il toro divino e ho lottato contro l'orco della foresta. Ma ora, ecco, tu sei immerso nel sonno e circondato dall'oscurità e non odi più le mie parole». E, mentre parlava, vide che il suo amico non si muoveva più e non apriva più gli occhi. E quando gli pose la mano sul cuore, sentì che non batteva più. Allora Gilgamesh prese un velo e coperse il volto di Enkidu, così come gli uomini coprono di un velo la sposa al giorno delle nozze. E percorse la stanza in lungo e in largo, piangendo e gemendo, e la sua voce era la voce di una leonessa, alla quale sono stati strappati i piccoli. E Gilgamesh si lacerò le vesti e si strappò i capelli e si mise in lutto. La notte intera vegliò la salma dell'amico e a poco lo vide irrigidirsi e contrarsi e la bellezza abbandonare i suoi tratti. «Ora», disse Gilgamesh, «ho veduto il volto della morte e ho grande paura. Un giorno anch'io sarò come Enkidu». Quando spuntò l'alba, Gilgamesh aveva preso una coraggiosa decisione. Correva fama che in un'isola, ai remoti confini della terra, vivesse l'unico mortale che era sempre sfuggito alla morte, un vecchio, vecchissimo uomo, il cui nome era Utnapishtim. Gilgamesh decise di andarlo a visitare per apprendere da lui il segreto della vita eterna. Non appena sorse il sole, Gilgamesh si mise dunque in viaggio e finalmente, dopo aver percorso una lunga strada, giunse alla fine del mondo e vide dinanzi a sé un'alta montagna le cui due vette toccavano il cielo e le cui radici arrivavano fino agli inferi. Davanti alla montagna era un massiccio cancello, e il cancello era difeso da creature spaventose e terribili, mezze uomini e mezze scorpioni. Per un attimo Gilgamesh esitò e riparò i suoi occhi dal loro orribile sguardo, poi si riprese e avanzò coraggiosamente per affrontarle. Quando i mostri videro che l'eroe non aveva alcun timore, e quando scorsero la bellezza della sua persona, subito compresero che di fronte ad essi non stava un comune mortale. Ciò non di meno, essi gli impedirono il passaggio e domandarono la ragione della sua venuta. Gilgamesh disse loro di voler andare da Utnapishtim per apprendere il segreto della vita eterna. «Questa», rispose il loro capo, «è una cosa che nessuno ha mai appreso, né alcun mortale ha mai potuto raggiungere questo saggio che non ha età. Infatti il sentiero del quale stiamo a difesa è il sentiero del sole, una oscura galleria lunga 12 leghe, una strada che il piede dell'uomo non può calpestare. Fosse essa anche più lunga e più oscura», replicò l'eroe, «fossero i pericoli e le pene anche più ardui, forse il calore anche più intenso e il freddo più pungente, io sono deciso a calpestarla». Al suono di quelle parole le sentinelle compresero che stava di fronte a loro un essere superiore ai mortali e immediatamente aprirono i cancelli. Con coraggio e ardire Gilgamesh entrò nella galleria, ma ad ogni passo la strada si faceva più oscura finché alla fine l'eroe non poté più distinguere nulla né davanti né dietro a sé. Ciò non di meno continuò ad avanzare e proprio mentre cominciava a pensare che la strada non avrebbe mai avuto fine, un alito di vento gli sfiorò il volto e un sottile raggio di luce traversò le tenebre. Quando uscì alla luce del sole, una vista meravigliosa si offrì al suo sguardo. Si trovava nel mezzo di un giardino incantato, dagli alberi del quale pendevano pietre preziose, e mentre li contemplava rapito, la voce del dio del sole pervenne dal cielo alle sue orecchie. «Gilgamesh», disse la voce, «non avanzare oltre, questo è il giardino delle delizie. Trattieniti qui un poco e godi di queste bellezze. Mai, prima di ora, gli dèi hanno concesso a un mortale così grande favore, e non puoi sperare di più. La vita eterna, che tu vai cercando, non riuscirai mai a trovarla». Ma neppure queste parole poterono distogliere l'eroe dal suo proposito, e lasciandosi dietro il paradiso terrestre, proseguì nel suo viaggio. Era molto affaticato e stanco quando giunse in vista di una casa, che sembrava essere una locanda. Avanzò lentamente verso di essa e avrebbe voluto entrarvi, ma la locandiera, il cui nome era Siduri, aveva scorto da lontano Gilgamesh che si avvicinava e, giudicando dal suo aspetto trasandato che egli fosse un qualsiasi vagabondo, aveva dato ordine di chiudergli la porta in faccia. Gilgamesh, dapprima offeso, minacciò di abbattere la porta, ma quando la donna si affacciò alla finestra per spiegargli il motivo del suo timore, la collera lo abbandonò e si affrettò a rassicurare la locandiera, spiegandole chi egli era e la ragione del suo viaggio e del suo aspetto trasandato. Allora ella gli aprì la porta e gli diede il benvenuto. Più tardi, a sera, Gilgamesh e la locandiera cominciarono a discorrere e quest'ultima cercò di dissuadere l'eroe dal suo proposito. «Gilgamesh», ella disse, «ciò che tu cerchi non lo troverai mai. Infatti, allorché gli dèi crearono l'uomo, a lui dettero la morte e tennero per sé la vita eterna. Perciò godi di quanto ti è concesso, mangia, bevi, sii allegro, è per questo che sei nato». Ma neppure questa volta l'eroe si lasciò persuadere e subito si informò dalla locandiera del cammino per raggiungere Utnapishtim. «Egli vive», rispose la donna, «in una remota isola e per raggiungerla devi attraversare un oceano, ma questo oceano è l'oceano della morte e nessun essere vivente vi ha mai navigato, però si trova ora qui, in questa locanda, un uomo che ha nome Ur-Shanabi. Egli è il nocchiero del vecchio saggio ed è venuto qui per una faccenda. Forse puoi indurlo a trasportarti sull'isola». Così la locandiera presentò Gilgamesh al nocchiero, che accettò di trasportarlo sull'isola. «Però», egli disse, «vi è una condizione. Le tue mani non dovranno mai toccare le acque della morte, e quando in esse avrai immerso una volta il tuo remo, dovrai subito gettarlo via e usarne un altro, perché neppure una goccia d'acqua cada sulle tue dita. Perciò prendi l'ascia e taglia 6 ventine di remi, infatti il viaggio è lungo e ne avrai bisogno». Gilgamesh fece quanto gli era stato detto e in breve tempo allestirono la barca e presero al mare. Ma, dopo alcuni giorni di navigazione, i remi vennero a mancare e i due compagni avrebbero sicuramente fatto naufragio se Gilgamesh non avesse lacerato la sua camicia issandola come vela. Nel frattempo, Utnapishtim sedeva sulla spiaggia dell'isola, sorvegliando la grande distesa d'acqua, quando improvvisamente i suoi occhi scorsero il ben noto naviglio che oscillava pericolosamente sulle acque. «C'è qualche cosa di strano», mormorò il vegliardo. «Forse il timone è rotto». E, mentre l'imbarcazione si avvicinava, scorse la bizzarra figura di Gilgamesh che reggeva alta contro il vento la camicia. «Questi non è il mio nocchiero», mormorò il vegliardo. «Vi è certamente qualche cosa di strano». Appena toccarono terra, Ur-Shanabi condusse il suo passeggero alla presenza di Utnapishtim, al quale Gilgamesh narrò perché era venuto e che cosa cercava. «Giovanotto», rispose il vegliardo, «ciò che tu cerchi non lo troverai mai. Infatti sulla terra non vi è nulla di eterno. Quando gli uomini sottoscrivono un contratto, essi fissano un termine. Ciò che oggi acquistano, domani lo devono cedere agli altri. Privilegi antichissimi si estinguono con il tempo. Fiumi che oggi sono gonfi e straripano, alla fine rientreranno nel loro letto. Quando la farfalla lascia il bozzolo, vive per un solo giorno. Tempo e stagione sono stabiliti per ogni cosa». «È vero», rispose l'eroe, «ma tu stesso sei un mortale e in nulla differisci da me, eppure sei eterno. Dimmi come hai fatto a trovare il segreto della vita eterna che ti ha reso simile agli dèi». Gli occhi del vegliardo fissarono un punto lontano. Parve che tutti i giorni di tutti gli anni della sua vita sfilassero in processione dinanzi a lui. Poi, dopo una lunga pausa, sollevò il capo e sorrise. «Gilgamesh», disse lentamente, «ti svelerò il segreto, un segreto grande e sacro che nessuno conosce, eccettuate gli dèi e io stesso». Egli narrò la storia del diluvio universale che gli dèi avevano mandato sulla terra nei tempi antichi e gli disse come Ea, il dolce signore della sapienza, gli avesse fatto pervenire il suo avvertimento con una folata di vento che aveva fatto stormire le frasche della sua capanna. Per ordine di Ea, Utnapishtim aveva fatto costruire un'arca e aveva chiuso ogni apertura con pesce e catrame e su di essa aveva caricato la famiglia e gli animali e aveva navigato per 7 giorni e 7 notti, mentre le acque salivano, le tempeste infuriavano e i fulmini guizzavano nelle tenebre. E al 7° giorno l'arca aveva approdato su una montagna agli estremi limiti della terra ed egli aveva aperto una finestra nell'arca e ne aveva fatto uscire una colomba per vedere se il livello delle acque fosse sceso. Ma la colomba era tornata perché non aveva potuto trovare un luogo dove posarsi. Poi aveva fatto uscire una rondine e anche la rondine era tornata. Infine aveva fatto uscire un corvo e il corvo non aveva fatto ritorno. Allora aveva condotto fuori la propria famiglia e gli animali e aveva offerto doni di ringraziamento agli dèi. Ma d'improvviso il dio dei venti era sceso dal cielo, lo aveva ricondotto nell'arca e con lui sua moglie. E ancora una volta aveva spinto l'arca sulle acque, finché non aveva raggiunto un'isola sul lontano orizzonte, dove gli dèi lo avevano condotto perché vi abitasse in eterno. Quando Gilgamesh ebbe udito il racconto, comprese che la sua richiesta era stata vana, perché era chiaro che il vegliardo non aveva alcuna formula arcana da offrirgli. Egli era divenuto immortale, come ora aveva rivelato, per una grazia particolare accordatagli dagli dèi e non perché, come aveva creduto Gilgamesh, egli fosse in possesso di qualche segreta conoscenza. Il dio del sole aveva avuto ragione e avevano avuto ragione gli uomini scorpione e aveva avuto ragione la locandiera. Ciò che cercavano lo avrebbe trovato, almeno non in questo mondo. Quando il vegliardo ebbe terminato il suo racconto, fissò intensamente il volto tirato e gli occhi stanchi dell'eroe. «Gilgamesh», gli disse gentilmente, «tu devi riposare un poco, stenditi e dormi per 6 giorni e 7 notti». E, appena ebbe pronunciato queste parole, ecco, oh meraviglia, Gilgamesh cadde in un profondo sonno. Allora Utnapishtim si rivolse a sua moglie. «Vedi», egli disse, «costui vuole la vita eterna e non può neppure privarsi del sonno. Quando si sveglierà negherà certamente di aver dormito. Gli uomini sono sempre stati bugiardi e perciò ti prego di dargli una prova tangibile del suo sonno. Per ogni giorno in cui dorme, cuoci una pagnotta di pane e mettigliela vicino. Un giorno dopo l'altro queste pagnotte diventeranno sempre più dure e stantie e dopo 7 notti, trovandole in fila accanto a sé, egli stesso potrà constatare per quanto tempo ha dormito dallo stato di ciascuna di esse». Così ogni mattina la moglie di Utnapishtim fece cuocere una pagnotta e fece un segno sul muro per mostrare che un altro giorno era trascorso. E naturalmente, allo spirare del sesto giorno, la prima pagnotta era completamente secca, la seconda era come il cuoio, la terza era umida, la quarta aveva la crosta bianca, la quinta era piena di chiazze e soltanto la sesta appariva fresca. Quando Gilgamesh si svegliò, negò naturalmente di avere mai dormito. «Perché?» egli disse a Utnapishtim, «proprio nel momento in cui sto per appisolarmi, mi tiri per un braccio e mi svegli?» Ma Utnapishtim gli mostrò le pagnotte, e allora Gilgamesh seppe di avere davvero dormito 6 giorni e 7 notti. Allora Utnapishtim gli ordinò di alzarsi, di lavarsi e di prepararsi per il viaggio di ritorno. Ma proprio quando l'eroe stava per salire sulla barca per ripartire, la moglie di Utnapishtim si avvicinò. Utnapishtim, ella disse, non puoi mandarlo via a mani vuote. Per giungere qui, Gilgamesh ha affrontato un viaggio duro e pericoloso e tu devi dargli un dono di addio. Il vegliardo alzò gli occhi e fissò seriamente in volto l'eroe. Gilgamesh, egli disse, ti svelerò un segreto. Nelle profondità del mare vi è una pianta, all'aspetto di un bianco spino, e le sue spine pungono come quelle di una rosa. Se un uomo riesce a impossessarsene, egli può, assaggiandola, riacquistare la gioventù. Quando Gilgamesh udì queste parole, si legò ai piedi delle grosse pietre e si tuffò nei profondi abissi del mare. E lì, sul letto dell'oceano, scorse la pianta. Non curandosi delle sue spine, l'afferrò tra le dita, si liberò delle pietre e attese che la marea lo riconducesse in riva. Allora mostrò la pianta a Urshanabi, il nocchiero. «Guarda», egli disse, «ecco la famosa pianta che ha nome Vecchio, ringiovanisci! Chiunque la assaggi acquista altri anni di vita. Io la porterò ad Erek e la darò da mangiare agli uomini, così perlomeno avrò una ricompensa alle mie fatiche». Dopo aver riattraversato le insidiose acque e aver raggiunto la riva, Gilgamesh e il suo compagno intrapresero il lungo viaggio a piedi che doveva condurli alla città di Erek. Dopo aver percorso 50 leghe, videro che il sole stava per tramontare e cercarono un luogo dove poter trascorrere la notte. Videro una fresca sorgente. «Fermiamoci qui», disse l'eroe, «e io mi bagnerò nelle acque di questa sorgente». Così si tolse di dosso le vesti, posò la pianta in terra e andò a bagnarsi nella fresca sorgente. Ma, appena ebbe voltato la schiena, ecco, un serpente uscì dalle acque e, odorato il profumo della pianta, la rapì. E non appena l'ebbe assaggiata, subito mutò la pelle e riacquistò la gioventù. Quando Gilgamesh vide che la preziosa pianta era ora perduta per sempre, si mise a sedere e pianse. Ma dopo poco si alzò e, rassegnato infine al destino di tutta l'umanità, fece ritorno alla città di Erek, al paese da dove era venuto. Bene, siamo giunti quindi al termine di questa ultima puntata. Spero che questa epopea di Gilgamesh vi sia piaciuta e vi abbia fatto addormentare e magari anche fare buoni sogni. E mi raccomando, ascoltateci su radiowombat.net, scriveteci su postawombat@insiberia.net oppure ascoltateci in radio sulla M al 13:59. Questo è tutto, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, ben ritrovate e niente, a presto, ci vediamo tutti i giovedì dalle 22 in poi. Ciao!